Gloria a Dio. Ti vuoi rivolgere al tuo compagno di sedia, di banco, e gli dice: mi piace vederti in chiesa. Grande. Bene, 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 vedo che veramente vi piace, accomodatevi pure. Io dico, a me mi piacerebbe vedere in chiesa anche quelli che sono fuori, fuori della chiesa, o anche fuori della sala culto. Pasqua, ti voglio bene, lo so, è in servizio. Bene, gli uccisori della nostra passione per Dio. Abbiamo visto uno. Vi ricordate? Ritmi sbilanciati o addirittura squilibrati. Abbiamo imparato dall'Ecclesiaste. Poi abbiamo visto che anche la mancanza di talenti che non vengono utilizzati, spolverati, riattivati, secondo Pietro diventano noiosi e diventano un peso e uccidono proprio la nostra passione per Dio e la passione per la vita. Poi la terza era il peccato che non viene conservato, ma viene piuttosto confessato, ma viene conservato. Vi assicuro una cosa, quanti di voi nascondete l'immondizia a casa? Quanto amiamo quei bidoni ovunque, anche quello che c'è qui vicino alla chiesa. Ogni tanto dico, Signore, potevano mettere un altro, una volta vedo un frigo, una volta vedo un materasso, una volta vedo una rete, però meglio là che qui dentro. Garantito. Sbarazziamoci, confessiamo il nostro peccato. Conflitti che non sono stati risolti. Ah, sai, il tempo poi matura le cose. Non è vero. Le cose che noi lasciamo, anche le piante. Lasciala lì, dici poi col tempo cresce, si fa bella. No, il tempo lo uccide, a meno che non si porta alla luce, si innaffia, si cura, si coltiva, eccetera, eccetera. Conflitti devono essere risolti, altrimenti nasce il cruccio. Nasce anche poi che si trasforma in irritazione. E alla fine diventa anche una rabbia incontenibile. Abbiamo visto questo dove? Nel libro di Giobbe. Poi possiamo benissimo riguardare al nostro quinto, e il quinto è uno stile di vita insostenibile. Però ho fatto una ricerca, a me ogni tanto mi piace fare la ricerca, e parliamo di vita e stile in Italia. Com'è the Italian style? Mi dicono così. L'ambito e il desiderio dello stile italiano non è solo la moda, il design, ma anche e soprattutto un modo di arredare la casa. La maggior parte degli italiani ha un innato senso estetico. Sì, è vero, è bello, eh? Soprattutto dopo i 45 anni, mamma mia! La consapevolezza di sé e delle proprie radici si traduce in un modo di vivere, la dolce vita, il modo bello di vivere in Italia, aperto e scanzonato, la bella vita, che non è soltanto quello che qualcuno potrebbe pensare, una vita di lusso. In Italia ci sono tante persone, ma c'è un popolo aperto, espansivo, solare. Volete dire amen, ci credete o no? A me questo non mi importa. Amano rilassarsi, celebrare festività e ricorrenze in compagnia, compagnia, sottolineate, sia dei propri familiari che gli amici e i conoscenti. Si fanno tanti festeggiamenti spesso e si svolgono a tavola, a casa o al ristorante, godendo delle tradizioni della cucina e della arte culinaria italiana e gustando qualche buon vino mentre si chiacchiera piacevolmente con parenti e amici. Agli italiani piace mangiare all'ora dei pasti. Una volta si considerava che l'ora dei pasti era un'ora sacra, nei momenti della giornata corrispondenti all'intervallo tra pranzo e cena, e poi tutti rientravano a casa, ma ormai da decenni ritrovarsi a casa per l'ora di pranzo non è più possibile, almeno per tutti coloro che lavorano in settori in cui si è adottato l'orario a tempo pieno, imprese private, pubbliche, scuole, orario prolungato, eccetera. Dopo la cena, specie in estate, le vie tornano a popolarsi e la gente passeggia o si rincontra per trascorrere una serata insieme. Cosa avete notato fino ad ora? Che in Italia ci piace, uno, mangiare. Due, gli piace stare insieme. Però alla fine mi dice che queste cose stanno perdendo valore anche in Italia. Gli italiani piace una terza cosa, piace molto chiacchierare, vero? Anche in chiesa. La conversazione è quasi una forma di arte. È sufficiente fermarsi per strada o vicino a un caffè per qualche pizza famosa per osservare gruppi di persone impegnate in animate conversazioni sui svariati temi. Uno, la famiglia. Questa è la prima cosa. Come va? Che si dice? Com'è? Alla Perugina, com'è? Poi, famiglia, lavoro. Terza cosa, politica. Si parla di politica. Cibi e bevande, poi la moda, i viaggi. E poi viene finalmente lo sport, particolarmente calcio. Si parla anche di musica, di spettacoli. E dolcis in fundo si parla di pettegolezzi vari. Oh, hai visto quella, hai visto quell'altra? Interessantissimo. E poi vi sono sette cose che tutti possono imparare dagli italiani. Lo dico solo, ma non vado oltre. Mangiare lentamente il cibo locale con gli altri, bere un po' ma non troppo, si dovrebbe indulgiare un po' ma ogni tanto. E perché no? Il perché no è anche una parte della vita, dello stile italiano. E perché no? Sembra che sia, perché no a che cosa? Alla cultura, a qualche gelato, a qualche extra cosa che non dovremmo in effetti prendere, ingoiare, mangiare, smettere di andare in fretta, iniziare a imparare a rilassarsi. Avere la famiglia vicino è una cosa assoluta che si sogna ogni giorno, riunirsi e trascorrere tempo all'aria aperta, fare una bella figura. Vero è che gli italiani ci tengono a fare bella figura? Qui ti dà una spiegazione della bella figura, cioè una buona immagine pubblica e enfatizza l'estetica anche di un buon comportamento. E alla fine anche questo articolo mi dice, però questo è qualcosa che ormai ce lo siamo quasi dimenticato. Perché l'evoluzione della vita e degli stili continuano. Ora, c'è uno stile che Dio ci ha chiamati a vivere e questo stile non può essere alterato nella società, nella vita, anche nella famiglia, nel lavoro, nella scuola. Sì, si cambia, ma non nella struttura della vita che Dio ha creato. Il momento che noi cambiamo, ad esempio questo funziona a 220, se gli metto la 380 vi assicuro che fa fumo. La vostra auto probabilmente funziona a diesel, quanti? Provate a metterci la benzina. Quanti di voi avete l'auto a benzina? Potete iniziare a dire, ma no, io voglio alterare un po', metto diesel. E quelli che hanno il metano mettete il GPL, viceversa. Non funziona. Si devono rispettare i termini della creazione, della progettazione. Stile di vita. Che stile di vita Dio ci chiama a vivere? Lo stile di vita che Dio ci chiama a vivere è quello di stare anche insieme. Insieme non è solo, beh, non abbiamo niente da fare, allora spendiamo un po' di tempo insieme con gli amici, con la famiglia, con la chiesa. Assolutamente no. La Bibbia ci parla di stare insieme, di vivere insieme. Anzi, una delle cose che la chiesa primitiva faceva era che erano costantemente lì a godere la comunione. Tea si dice koinonia, kinonia, che significa stare insieme nella comunione fraterna. Se non si ha questo desiderio, noi stiamo subito già alterando una cosa. anche se potremmo essere lì pieni di 150 ragioni che ci dicono no, non voglio stare più in chinonia o in comunione, voglio appartarmi, tanto io c'ho il Signore. Attenzione, questa è una falsa spiritualità. Leggiamo intanto i testi biblici. Testi biblici li troviamo in Proverbi capitolo 18 verso 1 e 2, poi andiamo anche in Ecclesiaste capitolo 4 al verso 9. Ci siamo? Benissimo, iniziamo con Proverbi. Proverbi dice che, l'avete preso, potete seguire nella vostra Bibbia o anche sullo schermo, chi, cioè chiunque, si separa, si allontana. Sapete che quella parola significa anche nel Nuovo Testamento, qui siamo nell'Antico, morire. Separarsi e morte hanno la stessa radice. Infatti quando uno muore si separa dai viventi, vero? Chi muore dagli altri, chi si separa dagli altri, cerca la propria. Come potremmo tradurre questo, la propria? Altruismo? O egoismo? Chi si separa dagli altri entra nell'egoismo, la soddisfazione dell'egoismo. Mamma mia, che pesante sto verso. Nicola, aiutami. E si irrita, si arrabbia. C'è anche una reazione quando le cose non vanno in quella maniera. Contro che cosa? Contro le cattive cose? No, contro tutto ciò che è giusto. Cioè tutte le cose che sono originale, oramai pesate. Su tutte le cose che sono eque, bilancia, che è, non pensate allo zodiaco, è il simbolo della giustizia che vediamo quasi in qualsiasi corte di giudizio, il simbolo della bilancia che ci fa vedere le cose stanno bene, l'ago sta al posto giusto. Chi si separa è perché vuole morire, vuole stare lontano dagli altri, non... Parla qui da qualcosa, da un cibo, se tu ti vuoi separare da una scatoletta di cioccolati, va bene, non ti preoccupare, la Bibbia ti dà tutta l'autorizzazione di farlo. Ma non separarti dagli altri, non separarti dalla tua famiglia, non separarti dalla tua chiesa, non separarti dal Signore, perché altrimenti tu entri in un egoismo, una soddisfazione che stai solo cercando di farla godere alla concupiscenza della carne, degli occhi e alla superbia della vita. E se quello non funziona, ti irriti, cominci ad avere quella irritazione che poi sfocia, secondo il comprensorio della volta scorsa, in che cosa? In rabbia. Contro chi ce l'hai? Contro le cose giuste. Ma come ho potuto fare? Non separiamoci dagli altri. Tutto inizia quando noi ci separiamo dagli altri. Perché? Perché quando qualcuno, e adesso la risposta ce la dà anche Ecclesiaste, che quando noi iniziamo a dare forma o sintomi di qualcosa che potrebbe arrivare a questa irritazione, a questo cruccio, a questa ubriachezza di arrabbiarci contro le cose che sono buone, cosa facciamo? Se ci vogliamo bene, se amiamo l'interesse l'uno dell'altro, iniziamo a dire: Francesco, io ti voglio bene, però ti voglio dire una cosa. Iniziamo a dirgli: guarda che ho notato, il pastore fa spesso questo, che non vieni in chiesa, ti stai allontanando. E Francesco potrebbe subito dire, dico Francesco per dire chiunque, però leggo la Bibbia, io ci credo, però ascolto i messaggi, tutti quelli che mi mandi, però sono entrato, e poi c'è quelli che fanno pure la parte spirituale, no? Faccio parte della chiesa invisibile, che sarebbe la chiesa di tutti. Adesso questo termine si sta trasformando, perché anche qui c'è un'evoluzione, da chiesa invisibile sta diventando, io faccio parte della chiesa virtuale. E io dico, quando sei solo, sei nella chiesa virtuale, c'hai il pastore invisibile, la chiesa invisibile, i membri invisibili, ma quando stai male, chi ti viene a incoraggiare? Il pastore invisibile? Chi viene? Il membro invisibile? No, fratello, tu ed io abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Perché? Ecclesiaste. Andiamo a prendere Ecclesiaste, capitolo 4, verso 9. Ecclesiaste 4, 9 dice, non troppe, ma due. Perciò se sono tre o quattro, cinque, ancora di più. Moltiplicate. Due valgono più di uno solo. Lo possiamo applicare ad una coppia che decide di sposarsi, o lo possiamo a due persone che decidono di associarsi. Per che cosa? Per evangelizzare, per pregare, per fare qualcosa, un lavoro in chiesa, un lavoro fuori, un aiuto, una visita. Due valgono più di uno solo. Perché? Sono bene ricompensati della loro fatica. Avete mai provato a spostare un mobile da solo? Spostatelo in due e vi assicuro che la cosa ne vale la pena. Andiamo avanti. Infatti poi, qua cambia tono, ma sempre lì è. Infatti se uno cade, uno dei due, l'altro rialza il suo compagno. Chi può dire? Io non cado mai. E Paolo arriva e ti dà una mazzata. Boom! Chi pensa di stare dritto, badi a non. Tutti possiamo cadere, tutti cadiamo, tutti siamo fallaci in tante cose. Ma guai a colui che è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Il messaggio è fatto. Tu e io abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Perché? Perché quando noi cadiamo abbiamo perso la gioia. Ma perché ci allontaniamo? Ci allontaniamo da persone che hanno passione per Dio. Abbiamo paura che quella loro passione possa essere un'influenza su di noi. Gloria a Dio. Sapete, quando noi iniziamo ad allontanarci dagli altri, non solo siamo nel rischio di isolarci, di cascare, di non avere nessuno quando cadiamo a rialzarci, ma iniziamo a perdere la voglia di fare qualsiasi cosa. E poi pensiamo, guarda un po', io sono cascato e il Signore neanche mi ha aiutato. E poi, pure la Chiesa l'ha saputo, la famiglia, i parenti, a scuola e al lavoro hanno saputo che sono caduto e nessuno mi ha fatto una chiamata, una telefonata, nessuno mi ha incoraggiato, nessuno mi Signore, mi sento male. La mia maniera è un po' tragica oggi, ma quanto ci credo a questa verità. È fondamentale. Sì, due sono più, valgono più che uno. Io e te abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Noi siamo il corpo di Cristo. Mary, ti sei mai chiesta tutte quelle belle voci che abbiamo? Se invece di cantare insieme, cantano tutti a casa loro e facciamo il coro virtuale. Che benedizione sarà per la Chiesa, eh? Ma stiamo scherzando. Devono venire a fare le pratiche e a cantare e a farlo il meglio possibile, perché si fa per il Signore. Allora diventa una benedizione. Ma non ho mai visto un coro che canta diviso, senza la direzione, senza diciamo l'incentivo, con la propria, parliamo poi di parte. Quale parte? Alto, contralto, tenore, vabbè, lo sappiamo. Quando ognuno fa la sua parte nel contesto della sua abilità, è uguale a armonia. Armonia, lo potete dire armonia? Gira dalla persona accanto e ci dice armonia. Se non c'è armonia, c'è guerra, c'è malcomprensione, c'è irritazione, c'è gelosia, c'è invidia, c'è isolamento, qualcosa che è adesso dite, insostenibile. Adesso, a quale gruppo appartieni? Io vedo, nel gruppo coro, nel gruppo giovani, quando praticano, parlano, pregano, scherzano, una cosa che ho sempre incoraggiato di fare. Però quando qualcuno è un po'... sapete una cosa? Non devono aspettare la domenica per chiedere al pastore, posso avere l'unzione dell'olio? Già stanno sviluppando un'amicizia in quel piccolo gruppo che fa diventare un gruppo del gruppo, cioè una piccola chiesa nella chiesa, non per fare divisione, ma per sostenerci l'uno con l'altro. Ecco perché stamattina vi ho detto a quale gruppo fai, e credo che ogni chiesa, ogni membro di chiesa dovrebbe avere almeno l'appartenenza in tre gruppi, minimo. Un gruppo con la musica, se sei un musicista, un gruppo con questo o quell'altro, con i giovani, con le sorelle, con il gruppo junior o qualsiasi altra cosa. Ci sono una bella lista di cose che noi possiamo fare. Perché? Perché in quel piccolo gruppo creiamo un senso di famiglia, un senso di responsabilità, un senso di volerci bene, di curarci e di capirci, fino al punto che quando qualcosa va, subito gli altri che sono abituati a conoscerci, che siamo tutti gioviali, solari, appena ci vedono col musone ce lo diranno: bello mio, tu non me lo vuoi dire, ma io so che tu stai male, perché ti amano, non perché vogliono sapere i fatti tuoi. Ma se tu ti isoli, se tu vuoi far parte della chiesa invisibile, se tu vuoi far parte della chiesa virtuale e vuoi avere a che fare con le persone virtuali, ti assicuro che questo è una vita, come? Con uno stile insostenibile. La tua passione diventa arida. Poi, non solo quando sei parte di un gruppo, tu puoi servire, puoi essere curato anche meglio. Puoi sempre avere accesso a quello che è il pastore o gli anziani di chiesa, i fratelli, gli insegnanti della comunità, perché ti aiutano a crescere. Non abbiamo noi il desiderio di fare discepoli nostri. I discepoli sono di Gesù Cristo. Però Dio ha stabilito che i discepoli abbiano una vita sostenibile, proprio come lo erano al capitolo 2 degli Atti, anche se erano battezzati. Fratello Pietro, ascolta, fino ad ora siamo venuti, però ora c'ho lo Spirito Santo, parlo in lingue, profetizzo, faccio tutto quello che devo, arrivederci. No, erano, come? Perseveranti. In che cosa? Stare insieme, preghiera, spezzavano il pane, la comunione, l'insegnamento. E poi dice che in questo capitolo, che voi lo vedrete sicuramente, dice che la Chiesa cresceva ed era benedetta e Dio aggiungeva ogni giorno anime. E poi mi piace quando viene al punto che dice che la Chiesa veniva fortificata. Noi usiamo la parola edificata. Dio ci ha destinati a vivere insieme e ad essere edificati dallo stile di vita che Lui ci ha ormai donato, affinché noi lo crediamo, lo abbracciamo e passiamo in azione costante. Non pensare mai che tu puoi fare la tua vita da sola. Io giocavo in tre sport: rugby, pallacanestro o basket e calcio. Sono anche arrivato a fare l'arbitro nelle grandi squadre. Mi facevano entrare in tribuna anche a San Siro, all'Olimpico. Ma ogni tanto qualcosa mi stufava, e non vi piace neanche a voi se ne comprendete di sport. Quando vedete i solisti, i palleadori, quelli che pigliano la palla, diciamo di calcio, dalla propria porta e fanno il dribbler, arrivano e poi quando hanno la porta proprio davanti tirano e va fuori. fanno fiasco, e quel fiasco poi gli fa perdere la faccia, gli fa perdere la reputazione di essere dei buoni calciatori o dei buoni atleti, quello che sia, e non gli dà più quella grinta, quella passione di voler fare il loro gioco come si dovrebbe fare. E cominciano a ritirarsi, cominciano a fare fiasco in quelle azioni che richiedono, sì, l'energia, ma richiedono anche la collaborazione, il triangolazione, mi capite? Chi è qua calciatore? Parlo chiaro o no? Perché altrimenti poi finisce che ci accasciamo e dal campo ci accosciamo dal centrocampo alla linea di laterale, poi ce ne andiamo un po' indietro e alla fine il coach, l'allenatore, ti vede, che ne sa più di te e di me, e ti dice, senti una cosa, la prossima partita state in panchina. E noi ci sentiamo demoralizzati. Sportivi, mi avete capito? Questo succede anche nella vita della famiglia, della Chiesa. Chi si separa dall'altro cerca solo la propria soddisfazione. Se noi cadiamo e non c'è nessuno che ci incoraggia, noi siamo sotto la tirannia di questo terribile nemico. Ci isoliamo. Poi, un'altra cosa è che quando noi apparteniamo a un gruppo, non solo ci aiutiamo gli uni con gli altri, c'è uno spirito di squadra, uno spirito di squadra, dove io capisco, io non sono qui in campo per vincere la mia battaglia da solo, ma con la squadra, e tutto diventa più leggero quando ci intendiamo. E non abbiamo gelosia di dire chi fa il gol, perché quando alla fine, anche se dicono chi ha fatto il gol, ma chi vince, sapete chi è? Alleluia. La Chiesa di Cristo è destinata a vincere. La Chiesa di Cristo è destinata a vincere, fratelli. Noi non possiamo vincere le nostre battaglie di solo, anche perché facendo questo noi entriamo nella visione della Chiesa, che è quello di condurre anima a Cristo, quello di includerli nella sua chiesa, di istruirli nella sua parola, di coinvolgerli, di inserirli, tutto per la gloria di Dio. Quello striscione che abbiamo là non è solo perché non avevamo nulla di meglio da mettere su quel muro, ma perché vogliamo credere che questo è qualcosa di biblico, che è innato in noi, nella nostra comprensione, desiderato e coltivato nel nostro cuore, sfocia in quella che è la volontà di Dio. Oh Signore, aiutaci tu. Ma c'è qualche altra cosa che voglio toccare. Se noi non facciamo quello stile di vita che Dio ci guarda e desidera che noi facciamo, noi stiamo dando un esempio negativo a quelli che ci vedono. C'è un vecchio proverbio in inglese che dice: le mele non cascano lontano da l'albero. In italiano come si dice? Lo stesso. Che significa? Yes. I figli assomigliano ai genitori, anche se quando i figli crescono dici io non sarò mai come mia mamma. Cioè, ci sono quelle signorine che mamma mia. Mamme, allacciatevi le cinture. I vostri figli pensano così, però quando siete fuori, ma che dovresti vedere mia madre come fa la pizza, vi vantano, gli opposti. Ma alla fine tutti quelli che dicono non sarò come mia mamma e non sarò come mio padre, attenzione, potreste essere la fotocopia. È così o no? È così. Allora, noi che siamo genitori e che viviamo una vita sostenibile di stile, dobbiamo capire che tutto quello che io faccio sarà assorbito, ingranato, elaborato nella mente, nella vita e nello stile di vita anche della mia famiglia e dei membri dei miei figli. Noi non possiamo pensare sicuramente mio figlio farà così, ma io faccio così, però lui, tu vai in chiesa. Ma, scusa papà, ma tu pure vai in chiesa? tu leggi la Bibbia o prega, ma papà, ma io non ti vedo mai pregare. Non ti vedo mai troppo leggere la Bibbia. I figli sono una copia dei genitori. Ora, in un gregge e anche in una famiglia, anche se papà e mamma, questo spezzo una lancia a favore dei genitori che amano, pregano e fanno del tutto per dare anche un buon esempio ai loro figli, e gloria a Dio per questo, gloria a Dio. Purtroppo ci sono anche le pecore bianche, per non dire le pecore nere, che purché papà e mamma hanno fatto il meglio, tante volte c'è quella persona che nella sua ribellione, ho detto ribellione, guardate un po', mamma mia, cosa fa? Nella ribellione, pure che ha avuto il buon insegnamento, lo lascia e lì vengono i pianti. Però genitori, non entriamo mai in quella idea di dire, beh, io ho fatto il mia parte, ta ora s'arrangia. Insegna, inculca al fanciullo la via che egli deve seguire. Potrà pure allontanarsi, spero di no, ma non se ne dimenticherà. Noi saremo pianti dai nostri figli, non ora, quando ce ne andiamo a casa. Esperienza. Perché poi si ricordano di tutte le cose buone, anche quelle cattive. E diranno, Signore, faranno una messa a suffragio per noi, spero che mio papà... No, non faranno questo. Però le cose buone saranno sempre le cose che cercheranno di ritenere ed avere. Adesso io mi passo la mano sulla mia coscienza e dico, Signore, ho dato io il migliore esempio ai miei figli, alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei fratelli. Devo dirvi che sono sempre mancante. Dice, fratello, non ci dire novità, tanto lo sappiamo che i pastori perfetti non esistono. È normale, no? Però gloria a Dio se posso dire un giorno ho fatto il mio meglio. Forse non ci sono riuscito, non come lo volevo, non come lo desideravo. Voglio fare il mio meglio, non isolarti. Tuo figlio non sta venendo più alla riunione dei giovani? Fattene una ragione. Tuo figlio si sta allontanando piano piano da Dio, dalla parola di Dio, dal gruppo dei giovani, eventualmente si allontanerà anche da Dio, fattene una ragione. Iniziamo a pregare con tutto il cuore. Signore, sono stato d'esempio oppure sono mancante? Non perché dobbiamo sentirci male, ma perché abbiamo ancora il tempo della grazia di recuperarli. Non per dire, sono un fallimento, basta, non voglio fare più niente. No, Dio ti dice, svegliati, cambia. Fino ad ora stai cercando di vivere una vita con uno stile insostenibile. Ecco perché c'è un fiasco e la passione si affievolisce. Ma quando tu cammini nel cammino che il Signore ti ha già destinato, preposto davanti al cuore, agli occhi, l'insegnamento. Signore, quanto è bello poter lasciare un'eredità spirituale che include l'esempio. Amen. Ebrei 10, 25. Un'esortazione particolare che viene dallo scrittore agli ebrei. Dice di non... Ce l'abbiamo? Qual è questo famoso verso? Qualcuno se lo ricorda? Non abbandonate, non allontanatevi, non fate sciopero. Eccolo qua, la nostra comune adunanza, che cosa è? La nostra comune adunanza è lo stare insieme, la chinonia. Ehi, quello stile di vita che dice io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me, noi abbiamo bisogno l'un dell'altro. non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti, meno male, non molti, gloria a Dio, amen. Alcuni, ma noi non vogliamo perdere nessuno. Dici, ma tanto siamo 100, se se ne perde uno che ci fa? No, diglielo alla mamma che ha 100 figli. Quante ne vuole perdere una mamma che ha 100 figli? Zero. E perché? Ce ne ha 99, ce ne restano. No? Il nostro Padre Celeste non vuole perdere nessuno, e lo dice anche Pietro. E noi non dobbiamo voler perdere mai nessuno. Non abbandoniamo la comune adunanza come alcuni sono soliti fare. Tu, fratello, non guardare quello che non sta avvenendo in chiesa o che si sta allontanando. Prega, invitalo, segnalalo al pastore, fagli una telefonata. Dici, ma io non lo conosco. Non c'è chinonia? Lui deve conoscere il tuo nome e tu devi conoscere il suo nome. Attenzione, dobbiamo sfidarci a conoscerci, uscire fuori dal nostro comfort, esortandoci a vicenda. Fratello, ci vediamo in chiesa, alleluia, cantiamo, suoniamo, evangelizziamo, visitiamo, facciamo tutto quello che si deve. Sì, facciamolo così. I bambini sono contenti quando fanno qualcosa insieme. Ci sono tre ragazze, le avete viste? Tre ragazze qui in chiesa che ogni tanto si mettono tutte e tre insieme, girano, di gioia, fin quando tutti e tre cascano a terra, l'ho visto ieri sera. Non facciamo nomi, Però che gioia, sono insieme. E appena si vedono, tu pensi che io non li guardo? Io li guardo, si guarda, e mi scialo, mi diverto. Appena si vede Rebecca e vede Matilde, ci salgono tutte le emozioni. E Matilde ci fa un sorriso. Ma dove deve andare? Per favore, finite di salutarvi sempre l'uno con l'altro da adulti e guardiamo i bambini. Nessuno ha detto a me, ne Raimondo. Perché ci hanno qualcosa da insegnarci. C'è la gioia della semplicità, l'innocenza di stare insieme, l'allegrezza di dire wow, adesso giochiamo, stiamo insieme, e non c'hanno chissà quali grandi giochi. Li buttano, se devono buttare, perché la persona che gli sta accanto e ha delle affinità con quel bambino o bambina vale più di ogni altra cosa. Signore, fa che riguardiamo anche i bambini e impariamo da loro. Perché fanno così i bambini? Perché Dio ci ha creati con questo stile di vita. Sapete una cosa? Ve lo dico, ve lo posso dire? Noi stiamo perdendo un po' l'innocenza dell'infanzia. Siamo fatti la pelle un po' dura. Francesco, dobbiamo diventare come bambini. Dice, ma Francesco, proprio a lui ce lo vai a dire, lo dica a tutti. Il sospetto e tutte le altre cose, lasciamolo andare, permettiamo che il Signore ci aiuti. Dobbiamo sopportarci, sì, se qualcuno ha da che dolersi dell'altro, sopportatela qualcosa. Ce n'avete qualcuno qualcosa da dolersi con me? Per favore, sopportate. Sopportiamoci gli uni e gli altri, ma amiamoci. Siamo disposti. Perché se non facciamo questi semplici passi, noi ci isoliamo l'un dall'altro. E che vi devo dire? Sapete le iene? E poi vi assicuro che ore sono? Chiudo. Le iene in Africa non attaccano mai i gruppi, però iniziano a lanciare un attacco di inseguimento a quella che sembra la pecora o la gazzella più debole, e per ora la lasciano stancare. Quando finiscono di inseguirla, questa povera bestia che si è ormai isolata dal gruppo, perché nel gruppo ci sono le gazzelle che hanno quelle belle corna nel senso buono, che si sanno difendere, e le iene non se ne infischiano. Ma quando vedono una da sola, la circondano, pure un elefante riescono ad attaccarlo. Gli elefanti sono spesso in branco, ma quando sono soli, un'insignificante iena insieme a tutti gli altri riescono ad attaccarli. E perché una si trova a essere sconfitto? Perché quell'elefante così grande e grosso si trova sconfitto? C'è solo una ragione, non perché gli manca forza, non perché le iene sono più forti di un elefante, ma perché era solo. Inchiniamo i nostri capi.